www.redigio.it e la storia continua. Un giorno da Normanni. E finalmente a tavola. Molte più informazioni si ricavano invece dalla seconda scena, incentrata sul tema del mangiare, quello che ritrae il banchetto in onore di Guglielmo prima della battaglia finale. Due servi cuociono la carne, come specifica la didascalia, in latino, sopra le loro teste, dentro un'ampia pentola sospesa su un braciere. E in alto la vediamo, la carne, tante pietanze differenti infilzate su spiedini, tra cui un uccello che potrebbe essere una quaglia o un pollo. Accanto un uomo sorveglia la cottura di ciò che sembra pane, o forse dolci, mentre altri due servi portano la carne in tavola, sempre sotto forma di spiedini. E finalmente la scena del banchetto vero e proprio. Attorno a una tavola a semicerchio stanno i convitati, che mangiano e bevono mentre il vescovo Odone benedice il cibo. Davanti al vescovo si nota un pesce. Ogni commensale è dotato di un piatto e alla propria destra di una brocca di ceramica. I normanni usavano molto i contenitori di ceramica, come attestano gli scavi che nei siti dell'Italia centro-meridionale, ad esempio la città di Salerno, oppure Segesta, sede di un castello in età normanna, e restituiscono anfore per l'olio e grandi giare per la conservazione del grano del pesce. Questi oggetti potevano essere decorati in vari modi, e cioè dipinti, invetriati o con motivi graffiti sulla superficie. Anche la documentazione scritta fornisce indicazioni in proposito. In Italia meridionale, ad esempio, è certa la presenza del pignotari, ovvero artigiani addetti alla fabbricazione delle pentole. A guardarlo bene, si nota che la razza di Bayeux è divisa in tre fasce, quella centrale più ampia, dove viene narrata la storia in modo lineare, e due marginali, in corrispondenza dei bordi, i registri minori, e sono stati sfruttati in diversi modi da chi ha concepito l'oggetto. Possono infatti accogliere dei motivi puramente decorativi, essere invasi da soggetti inerenti alla narrazione principale, oppure ospitare rappresentazioni del tutto indipendenti da essa, tra cui favole o scene di vita quotidiana. Alcune di queste ultime sono per noi particolarmente interessanti, perché riguardano il rapporto tra l'uomo e il mondo naturale. Prendiamo ad esempio una delle prime, la coltivazione dei campi. Qui sono raffigurati due personaggi, il primo dei quali indirizza un aratro munito di ruote, mentre l'altro lo guida, frustando un asino. Davanti a loro c'è un contadino che semina e un altro che lavora il terreno con un erbice. Scene di questo genere testimoniano bene l'importanza di una delle conquiste di quell'epoca. L'introduzione, intorno all'anno 1000, dell'aratro a versoio, che consentiva di rivoltare e frantumare le zolle, aumentando così la fertilità del terreno. Un'innovazione determinante per lo sviluppo dell'agricoltura, che anche grazie ad essa venne acquisendo un ruolo sempre più centrale nel panorama economico dell'Occidente. Un altro momento fondamentale del rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale è la caccia. E nel registro inferiore dell'arazzo sono raffigurate diverse scene con questo soggetto. Una di esse riproduce l'uccellagione, praticata mediante una fionda. In realtà, la forma più diffusa dell'uccellagione è quella con il falcone, spesso ritratto nell'arazzo come insegna dei potenti. Ed è noto che a questo passatempo potevano partecipare anche le donne. Più in là è ritratta una battuta di caccia con i cani. Un uomo tiene due di questi animali al guinzaglio e per chiamare a raccolta la muta soffia in un corno. Altri cani si stanno già scagliando contro la preda, mentre accorre al galoppo un cavaliere che brandisce una mazza. Attenti a preservare le zone di caccia, i sovrani normanni si impegnarono nella regolamentazione del sistema forestale e contro il bracconaggio, e chi violava le leggi poteva incorrere nella pena di morte. Salvo per miracolo. La razza di Bayeux fu tessuto fra il 1070 e il 1077 per volere del vescovo Odone, il fratellastro di Guglielmo Conquistatore, raffigurato sulla tela in più di una scena. Il luogo di produzione dovrebbe essere Canterbury, dove si trovava la rinomata scuola dei tessitori. È anche probabile che il modello fosse stato elaborato da un solo uomo, il che spiegherebbe l'omogeneità del disegno per tutti i 70 metri della lunghezza, mentre il lavoro di tessitura doveva essere affidato a una squadra di donne. Sappiamo che l'arazzo viene esposto a partire dal 1476 nella cattedrale di Bayeux nel mese di luglio, in occasione della festa delle reliquie, ma è verosimile che questo fosse anche il suo scopo originario. Secondo una corrente interpretazione, infatti, il suo soggetto non sarebbe la conquista dell'Inghilterra, bensì la dimostrazione del fatto che una terribile punizione colpisce chi spergiura sulle reliquie, e nel caso specifico Re Harold. Fu nel 1724 che l'arazzo cominciò a interessare gli studiosi. Venne prima compresa la sua importanza, e quindi un ecclesiastico chiamato Bernard de Montfaucon ne pubblicò per la prima volta una parte. Nel 1792 il prezioso documento corse un grave rischio. Venne infatti utilizzato per coprire un carro che doveva portare alcuni cittadini di Bayeux a lottare per la Repubblica. E per puro caso, se allora non andò perduto. Fu l'avvocato Leonard Forestier a bloccare la folla, domandando ai presenti se davvero avessero ben compreso quello che stavano facendo. E l'arringa ebbe successo, e l'arazzo tornò fra i tesori della cattedrale. Un nuovo pericolo si profilò tuttavia 2 anni dopo, quando la commissione d'arte cittadina riuscì ad evitare che la tela fosse tagliata in pezzi per farne decorazione in occasione di una festa pubblica. Da allora la vigilanza fu sempre più stretta e nel 1803 l'arazzo venne trasferito a Parigi. Napoleone Bonaparte aveva infatti mostrato un grande interesse per quel documento che testimoniava una indiscussa vittoria dei francesi contro gli odiati inglesi. In seguito l'arazzo tornò a Bayeux, dove fu ripetutamente analizzato da vari studiosi e sopravvisse a numerose guerre. Comunque, la sua strumentalizzazione politica continuò nel 1944 e venne esibito a Parigi dopo la liberazione della Francia. L'anno successivo l'arazzo tornò nella sua città, dove può essere ammirato ancora oggi, nello splendido museo allestito appositamente, il Museo della Tapisserie, dove è esposto in tutta la sua lunghezza in un grande e suggestivo ambiente. www.redigio.it e la storia continua.